Ok, buongiorno, oggi continuiamo a parlare di trasposizioni e trasposoni anche, parliamo un attimo come possono essere controllate i trasposoni, ok? Per non correre troppo il pericolo di creare casini nel genoma. Allora, l'altra volta abbiamo finito con i retrotrasposomi a tipo poli A e il loro coinvolgimento nella formazione di pseudogeni, e adesso ho praticamente un attimo a discutere come funziona questa coerenza tra trasposomi e il genoma dell'ospite, no? Perché in realtà questi due tipi di, lo chiamiamo genome, hanno interessi diversi, no? Il genoma stesso della cellula, ma vuole rimanere com'è, no? Vuole mantenere la sua identità. Dall'altra parte, i trasposoni hanno l'interesse di amplificarsi, no? Di inserirsi in altri siti. Per lo stesso, il meccanismo funziona molto bene, abbiamo visto, che soprattutto quello dei retrotrasposoni, però questo meccanismo di trasposizione deve essere anche limitato, okay? Non può essere troppo frequente questo tipo di trasposizione, perché se c'è troppo spesso, no? Possono compromettere, no? L'integrità del genoma dell'ospite, che significa durante l'evoluzione si è stabilito un equilibrio tra i numeri di ogni tipo di trasposone e l'ospite. Significa si è raggiunto una specie di equilibrio, okay? Per arrivare a questo equilibrio, no, ci servono anche meccanismi molecolari, okay? Significa esistono meccanismi di regolazione dei trasposoni, okay? Un meccanismo è, per esempio, che i trasposoni stessi possono controllare il loro proprio numero di copie, okay? Oggi vediamo l'esempio di un trasposone in batteria, okay? Ogni tanto i trasposoni possono anche controllare la scelta del sito bersaglio, significa non si inseriscono in geni o in promotori, okay? Certi tipi. Però il meccanismo più efficiente deriva dall'ospite, perché l'ospite in generale, okay, cerca di reprimere il trasposone attraverso una compattazione della cromatina dell'elemento trasponibile. No? Lo sapete, il trasposone è anche un pezzo di DNA, significa all'interno della cellula, e anche avvolta all'intorno dei histone octamers, no? Significa anche una struttura di nucleosoma, però questi istoni che si trovano lì vengono modificati per rendere la cromatina molto compatta, per non permettere, no, il taglio da parte della trasposase, no? O dell'integrase, o anche la trascrizione quando parliamo dei retrotrasposoni. Okay? Adesso parliamo del primo meccanismo, okay, in quale parte i trasposoni si autoregolano. Okay? Significa quando ci sono troppo trasposoni, okay, questo gruppo di trasposoni smette di essere attivo. Okay? E questo viene fatto da un trasposone particolare, e questo è il trasposone batteriale TN10. Okay? Qua vediamo la struttura del trasposone TN10, e quello che è molto interessante che abbiamo che questo tipo di trasposone consiste all'interno del suo elemento due altri trasposoni, no? Un elemento che si chiama IS10L e l'altro si chiama IS10R. Okay? All'interno tra queste due trasposoni di tipo IS troviamo geni, ok? Interessantemente troviamo anche una resistenza alla tetraciclina, che è un antibiotico. Significa che un batterio, no, è interessato ad avere questo trasposone, okay? perché il transposone portano la resistenza alla tetraciclina. Significa, no, questo è un buon motivo per la cellula di non eliminare o sopprimere completamente questo transposone, no, perché porta in realtà un vantaggio competitivo rispetto a altre batterie che non hanno una resistenza alla tetraciclina. Okay? Significa un buon motivo per la cellula di non combattere contro queste trasposoni. Allora, dove si trova il gene della trasposasi? Il gene della trasposasi, okay, si trova all'interno del AIS element TGR. Okay? Quello che non ho detto, questo è un trasposone del tipo taglia e incolla, significa è un trasposone di tipo DNA, okay, che non utilizza RNA per amplificarsi, duplicarsi e spostarsi, no? Copy and incolla, okay? copy and paste. Ok, significa l'elemento IS-DCR è il trasposone autonomo, invece l'elemento IS-10L porta mutazione nel coding frame della trasposase, significa la trasposase defettiva, per questo motivo questo trasposone è non autonomo. Ok? Però la trasposase cosa fa? Fatemi dire, la trasposase può trasferire attraverso taglia e incollo, no? Il AS10R o l'AS10L, però anche tutte e due. Ok? E quando fate la trasposizione utilizzando questo elemento e questo elemento, viene chiaramente copiato tutta la sequenza del trasposone TN10. Okay? Come arriva adesso, come avviene adesso il controllo del numero di copie? Non significa, è stato osservato che, per esempio, uno in batterie che portano il trasposone TN10, possiamo osservare che queste batterie, adesso sparo solo un numero, non hanno più di 50 o 20 di questi trasposoni. Ok? Possiamo introdurre uno in un batterio che non ha questo trasposone, tiene 10, lo lasciamo crescere, alla fine vediamo 20 trasposoni per non 30, 40, 100. Okay? Significa che c'è un meccanismo che ferma la duplicazione di queste trasposoni. Okay? E questo praticamente viene fatto attraverso molecole di RNA. Okay? Interessantemente, questo meccanismo di regolazione dei trasposoni sul livello di RNA vediamo ancora in Drosophila e anche in humans. Okay? Significa che sono RNA-based meccanismi che controllano in realtà anche la stabilità del genoma, no? Attraverso la soppressione dei trasposoni. Allora, come funziona questo meccanismo? Adesso qua stiamo guardando la sequenza più 3 terminale del trasposone nell'elemento 10SR, significa che siamo qua. Okay? In questa zona si trovano due promotori, il P-out e il P-in. Okay? Il P-out ha l'orientamento verso l'esterno del trasposone, okay? E il P-in, no? Ha l'obiettivo di trascrivere RNA all'interno del trasposone. Okay? Che crea dopo anche la trasposase. Okay? Allora, queste due RNA che vengono generate da questi due promotori hanno una caratteristica ben diversa, no? Che riflette la stabilità. No? L'RNA del promotore out, che viene anche chiamato RNA antisenso, perché è in orientamento antisenso al gene della trasposase. Queste RNA continuano una sequenza primaria che dopo si piega chiaramente anche, che rende l'RNA stabile. Okay? Significa la caratteristica di queste RNA antisense è che queste RNA è stabile. Okay? Invece l'altra RNA, quella sense, che dopo porta anche alla trascrizione del gene della trasposasi, ha una vita più breve, ok? Significa che viene degradato più velocemente. Allora, adesso possiamo immaginare cosa succede quando ci sono poche, quando ho uno o due trasposoni all'interno della cellula, ok? Significa produco la mia antisense e la mia sense RNA, no? Che dopo ha una certa stabilità, ok? Però se io adesso ho 20 trasposoni inserito, io produco tantissime RNA perché rimane molto stabile, significa a proporzione del numero di trasposone aumento significativamente la quantità dell'antisense RNA, ok? L'RNA sense è poco stabile, significa anche se ho tanti numeri di trasposone, il livello della espressione dell'RNA sense rimane più basso. Significa che con l'aumento dei numeri di trasposone, la differenza tra i livelli dell'antisense e del sense RNA diventano sempre più grande. Ok? Questo è un fatto, no? E adesso vediamo come queste regola adesso l'attività del trasposone. Perché come vedete qua, queste due promotori sono versate, no? Non sono sovrapposto. Quello PAOT si trova più a sinistra rispetto del PIN. Okay? Significa che quando si crea un RNA, queste due specie di RNA hanno una parte che riesce a appaiare, no? Che riesce a gestire un appaiamento tra queste due RNA. Significa cosa mi crea? È praticamente una RNA duplex, ok? E queste RNA duplex non permette dopo la iniziazione della traduzione, ok? Significa viene prodotto l'RNA sense che codifica la trasposasi, però l'appariamento con l'RNA antisenso non permette il reclutamento del ribosoma. Significa che questa RNA non viene più tradotto. Significa in questa situazione tutto l'elemento TN10 non riesce più a amplificarsi o spostarsi perché non avviene più la traduzione della trasposase. Ok? Questo è un meccanismo molto carino, autoregolativo. Dopo vediamo anche più avanti che praticamente in Drosophila o in animali in generale, Drosophila, humans, mouse, esiste un meccanismo che funziona in modo analogo, però non interferisce con la traduzione. Okay? Però anche lì vedremo brevemente solo, perché è un po' complesso, lo facciamo dopo nel corso di laurea genomica funzionale, che c'è anche lì ci sono appariamento tra RNA e RNA. Okay? Una via principale adesso che riesce a fare la cellula a controllare l'attività dei trasposoni, soprattutto nei eucarioti, no? Che hanno una struttura, che hanno una cromatina classica con gli istoni, vi ricordate, i batteri non hanno istoni, che hanno altre proteine che danno una struttura al DNA, però molto meno organizzato, no? Okay? Invece in cellule eucariotiche abbiamo proprio un'organizzazione molto alta della cromatina che avviene grazie agli istoni che creano questi nucleosomi dove il DNA è a volte due volte intorno a un histone octamer. Okay? Ricordate bene questa cosa. Allora, abbiamo anche già accennato che queste strutture della cromatina può assumere conformazioni diverse. Può essere più aperto, ok? Dove si possa immaginare, no? Veramente che i stoni sono più, i nuclei sono più separati uno dall'altro, o più compatte, dove praticamente tutti i nucleosomi sono molto vicini uno all'altro, ok? È molto suggestivo questo modello perché possiamo vedere che qua è difficile che un RNA polimerase fa un lavoro o che avviene un accesso da parte di una trasposase o un'integrase, no? Perché il DNA è veramente ben nascosto e ben compatto grazie a queste strutture dette come il però in eucromatin adesso è più facile, no? Di trascrivere, no? La cromatina più aperto significa anche più facile, per esempio, di trascrivere l'RNA più un linee elemento, non che un elemento linee in invertebrati, ok? Significa cosa fanno le cellule normalmente, le cellule eucariotiche, e praticamente dove sono localizzati questi trasposoni, la cellula riesce a controllare una compattazione della cromatina. Significa, se si trova un trasposone, una sequenza genomica, questa sequenza genomica si trova normalmente in una struttura di eterocromatina. I meccanismi che controllano queste eterocromatinizzazioni adesso sul livello della cromatina sono principalmente due, ok? Sono solo i due principali, no? Sono praticamente una classe di enzime che si chiamano metiltransferasi, ok? E queste inducono una modificazione chimica di una coda della coda dell'istone H3. E qua vediamo 3M, che vuol dire in questa istona H3, sulla posizione K9, vuol dire lisina 9, okay? 9 indica il numero dell'aminoacido partendo dall'N-terminus. Lì su queste lisine troviamo 3 metilazioni. Okay? Normalmente lisine non sono metilato quando siamo in questa struttura qua. Invece queste istone inducono una 3 metilazione e queste porta altre proteine che dopo controllano la compattazione della cromatina. Okay? Significa in questa struttura qua, così compatta, vediamo la 3 metilazione dell'H3 lisina 9. Okay? In più abbiamo ancora un'altra attività enzimatica e questa avviene da un'altra classe di metiltransferasi, però questi metiltransferasi non lavorano su istone, però lavorano sul DNA. Okay? E queste metiltransferasi inducono una modificazione chimica delle citosine. Okay? E hanno anche un'attività del substrato, perché riescono a modificare solo un citosina quando a valle si trova un guanina. Okay? Queste sequenze CG si chiamano anche CPG di nucleotides. E il P indica la impalcatura zucchero fosfato. Okay? E qua praticamente metiltransferasi riescono a indurre una metilazione a questa posizione. Dopo si parla dal methyl cytosine. Okay? E questa struttura cambiata del citosina chiama dopo anche altre proteine che aiutano a compattare la cromatina. Okay? Significa che, con poche parole, in cellule eucariotiche, soprattutto benissimo vediamo questi invertebrati, vediamo che i trasposoni si trovano in una struttura di cromatina molto compatta, di tipo eteracromatina, che porta metilazione al DNA e anche una metilazione sulla coda del istone 3. Ok? E questo praticamente non permette adesso, sì.
No, volevo chiedere, ma una cosa che non mi ricordo, la cromatina o è tutta compressa o è tutta, compressa, tutta dilatata, può essere a tratti alterni eucromatina o eterocromatina?
Sì. Significa tutto il nostro genoma, ogni regione ha la sua struttura di cromatina particolare. E per esempio prendiamo i centromeri, dove sono importanti proprio per la separazione delle sister chromatids. Lì per esempio troviamo sempre la eterocromatina, sempre. Interessantemente è lo stesso tipo come questo, okay? Poi sui geni per esempio abbiamo due opzioni: se un gene è espresso e viene utilizzato, si trova nella struttura di eucromatina, significa aperto. Se un gene è spento, è vero, spento, non solo spento, ma veramente spento, okay, che non viene utilizzato, vuol dire per esempio che lo troviamo in questa costituzione. Okay? Questo è anche molto importante, perché come sapete abbiamo geni che sono specifici per il tissuto della pelle, per esempio c'è l'epidermiale, o abbiamo anche geni che sono importanti per esempio per linfociti, sono tutti diversi, no? E praticamente i geni che vengono normalmente espressi nelle linfociti sono inattivati nelle cellule linfociti, no? E viceversa. E questa inattivazione viene fatta attraverso la etalcomatinizzazione. Ok? Qua non andiamo in dettagli, anche su questo c'è tutta una lezione, ma sulla regolazione epigenetica, no? Questo è un campo che è cresciuto tantissimo negli ultimi 10 anni di ricerca, no? Adesso questa parte diventa la conseguenza finale, che okay? Significa, in realtà quando guardiamo la cellula differenziata, la vediamo solo così, ok? Troviamo già il trasposone nella sua forma, in una struttura di cromatina molto compatto, ok? Però quello che è interessante durante il sviluppo, ok? Delle cellule germinali, la cromatina si trova in una struttura molto aperta, ok? Prendete questo adesso developmental biology, però nelle cellule germinali la struttura della cromatina è aperta, ok? E si trova spesso in questa situazione qua, si trova in una situazione aperta, una specie di eucromatina, lo chiamiamo eucromatina. Però quello che è importante in questa situazione potrebbe essere molto pericoloso, no? Il pericolo di esprimere il trasposone è molto alto. Significa in cellule germinali possono vedere proprio l'attività di meccanismi che convertono la eucromatina in etalcomatina, dove si trovano i trasposoni. Ok? Nelle cellule adulte non lo vediamo più perché è già tutto etalcomatinizzato. Significa che per studiare il meccanismo di queste cromatin compaction in vivo, torna a studiare cellule germinali, no? Questo è stato fatto, no, in drosofila, vi è iniziato tutto, per anche in vertebrati. Okay? Adesso vi spiego solo il modello, dopo vi invito a fare un po' di autostudio anche, un po' di ricerca che fate voi, no, su queste tematiche, no? E in drosofila il meccanismo è molto ben studiato, perché vale quasi uguale anche per i vertebrati. Allora, in drosofila, da vertebrati, abbiamo praticamente un ruolo molto importante di piccole RNAs, no? Che sono importanti per inattivare i trasposoni. Okay? Queste piccole RNAs condividono la sequenza dei trasposoni, ok? Significa, abbiamo piccole RNAs che riescono in realtà a targetare i trasposoni, ok? Perché hanno la stessa sequenza, ok? I RNA si chiamano PV-interacting RNAs o PIRNAs, ok? E questa è una classe di RNA che misura solo 26 a 31 nucleotide. E quello che è interessante, queste RNA sono RNA processate, significa che arrivano da un precursore più lungo, ok? E la caratteristica che hanno queste RNA è che interagiscono con una certa classe di proteine che si chiamano agonist proteins, per questo neanche ci interessa molto, no? E quello che è interessante, che è stato trovato in drosofila, però anche in humans, che praticamente certe sequenze nel genoma codificano per queste piccole per queste RNA, ok? Significa da una parte abbiamo i trasposoni vero, i transposons, no, voleva cipsi transposons eccetera, però nella stessa cellula si trovano altri siti, altre loci dove si trovano geni non trasposon che codificano per queste piRNAs. Significa durante l'evoluzione si sono create praticamente una certa classe di elementi che codificano per queste piRNAs, ok? queste piRNAs vengono prodotte da queste piRNA clusters, così si chiamano queste posizioni nel genoma dove accumulano queste sequenze che codificano queste piRNAs. Significa che da queste losse vengono prodotte adesso questi piRNAs, okay, che legano dopo queste proteine agonaut, e quando c'è presente adesso un RNA di un trasposone, ok, significa nella cellula germinale, queste piRNA riescono a legare l'RNA del trasposone, ok? Significa che le cellule hanno praticamente un repertoire di piRNA clusters per, in realtà, per ogni tipo di trasposone, ok? Questa parte che si è avvenuto dopo l'arrivo dei trasposoni delle cellule, ok? Prima trasposoni, dopo si è evoluto questo meccanismo di contrattacco, no? Di reprimere, ok? Significa, qua vediamo il primo step, che praticamente vediamo un piRNA che deriva da un piRNA cluster che lega un RNA del trasposono, ok? Quando avviene questo appaiamento, c'è adesso il processamento, ok? Significa che viene fatto un taglio all'interno del RNA del trasposone, che è quello viola, ok? E si crea praticamente un altro piccolo RNA, non viene tagliato a monte e a valle, ok? Si crea un altro piccolo RNA, adesso quello azzurro, che è marcato blu, che riesce però adesso a targetare adesso un RNA che deriva dal piRNA cluster. Vedete, questo è giallo e questo è qua. Significa adesso per avviene la stessa cosa. Significa c'è adesso nel taglio nel filamento giallo e si crea adesso un nuovo piRNA che riesce di nuovo a targetare un RNA del trasposone. No? Significa queste piRNAs del piRNA cluster ci sono sempre presenti, ok? Però quando avviene adesso la trascrizione di un trasposone, per qualsiasi motivo, inizia questo meccanismo, e questo è un meccanismo di autorafforzamento, ok? Un self-enforcing loop, no? Perché con ogni taglio produco un piccolo RNA che riesce adesso di nuovo a targetare un lungo RNA che deriva dal piRNA cluster o dal trasposone. Okay? In questa maniera sto adesso accumulando queste piccole RNA in questo ciclo, okay? E queste piccole RNA sono state mostrate di dirigere, ti portano dopo gli enzimi che inattivano la cromatina dei trasposoni, okay? È un po' difficile da spiegare, però vi mettete e studiate qua le slide e guardate un po' il Google, quindi c'è tutto subito. Significa, il meccanismo è quello, significa abbiamo piRNA clusters che sempre producono RNAs che somigliano molto a quelle dei trasposoni, okay? Una volta un trasposone si attiva in situazione, per esempio, benissimo comprensibile, un line element che viene trascritto, queste piccole RNA legano queste trasposone RNA e digeriscono. C'è un taglio a monte a valle e viene creato un altro piccolo RNA del RNA del trasposone. Queste piccole RNA riesce adesso a targetare un lungo RNA che deriva da queste cluster e si creano di nuovo un piccolo RNA. E così questa storia va sempre avanti finché si accumulano queste piccole RNA, ok? E queste piccole RNA in una certa maniera riescono dopo a trasportare questo enzima qua e questo enzima qua sul sito dove si trovano i trasposoni, ok? Significa che queste piccole RNA hanno la sequenza del trasposone e sono praticamente capaci di trasportare queste DNA methyltransferases e histomethyltransferases sul sito dove si trova il trasposone. E dopo accade la computazione della cromatina. Adesso cosa succede? Io perdo adesso la trascrizione del trasposone, significa tutto questo loop che c'è qua, questo circolo che si rinforza sempre di più, crolla, perché queste pRNAs che arrivano dal pRNA cluster non trovano niente più da targetare. E significa che questa è la situazione che troviamo nelle cellule differenziate adulte. Ok? La prossima volta posso ripassare. Significa che questo è un meccanismo molto ben studiato, ok? Del controllo praticamente dei trasposoni. Questo è praticamente un meccanismo, okay, dove praticamente la cellula vuole evitare, no, che i trasposoni fanno confusione, cioè diciamo così, che si spostano all'interno dei geni importanti della cellula. Però interessantemente la cellula ha anche approfittato dei trasposoni o del meccanismo della trasposizione, ok? Significa durante la coerenza dei trasposoni all'interno della cellula, la cellula ha scoperto, no, che il meccanismo di trasposizione poteva essere utile per creare eterogeneità genetica in un certo tipo di gene. E questi sono i geni che codificano i recettori delle cellule B e delle cellule T. Ok? Lo conoscete? Questi sono linfociti sicuramente, no? Le cellule B o B lymphocytes producono gli anticorpi, okay? Invece le cellule T, se non lo consideriamo molto adesso, producono anche recettori che rimangono sulle cellule T, okay? E quello che hanno in comune, no, queste cellule B e cellule T, che utilizzano lo stesso meccanismo basato sulla trasposizione per creare una quantità di recettori o anticorpi diversi che è veramente sorprendente, ok? Allora, per adesso studiamo questo modello, ok, di trasposizione domesticato, diciamo così, prendendo la generazione di anticorpi come modello, ok? Significa che abbiamo i linfociti, no? I B-lymphocytes, lo conoscete bene, e queste B-lymphocytes producono anticorpi. Okay? Questi anticorpi possono essere incastrati nella superficie della cellula, no? Che praticamente mostrano all'esterno, e qua una tipica cellula B può essere mostrare 5.000 anticorpi o 10.000 anticorpi sulla superficie della cellula, o in alternativa possono anche secretate, no, nel sangue, dove praticamente l'anticorpo deve trovare l'antigen, che può essere un batterio, un virus, qualsiasi altra cosa, no? Okay? E noi sappiamo che praticamente il nostro corpo in una situazione normale, senza infezione, può produrre 10 alle 12 anticorpi diversi, okay? Però dovete sempre considerare che l'anticorpo viene sempre codificato da un unico gene, okay? Significa un unico gene viene utilizzato per creare una quantità drammaticamente alte di anticorpi proteine diverse, ok? Un'altra cosa è molto importante: una unica cellula B produce solo un unico tipo di anticorpo, ok? Significa ogni anticorpo viene prodotto da una cellula, significa il codice o la sequenza dell'anticorpo è specifico per una unica cellula B. Qua vediamo adesso un attimo la struttura degli anticorpi, okay? Perché abbiamo 5 specie diverse, dove potete a casa studiare, no? Un attimo la loro funzione, ok? Noi ci concentriamo su quelle IgGs, ok? Immunoglobuline del tipo G, che sono anche i più frequenti, no? Nel nostro sangue troviamo praticamente, sappiamo che 80% dei anticorpi sono IgGs, ok? E queste IgGs, come sapete, probabilmente consistono da 4 subunità, ok? Abbiamo due subunità di cosiddette heavy chains, ok? 1 e 2, e due subunità di light chains, ok? Espresso dallo stesso gene, ok? Light chain, queste due catene light vengono espresse dallo stesso gene, gene, e queste due catene heavy vengono espresse dallo stesso gene, ok? Adesso vediamo vediamo un po' la struttura ancora in più in dettaglio dell'anticorpo. La vediamo qua, la light chain, ok? È chiaramente più corto la proteina rispetto alla heavy chain, abbiamo sempre N-terminus, C-terminus. Abbiamo su tutte e due catene una regione costante, ok? Che è praticamente uguale tra vari tipi di cellule B, ok? Però dopo abbiamo una variable chain, una variable region, dove praticamente una specie di anticorpo è diversa da un'altra specie, no? Dove c'è praticamente la eterogeneità tra cellula B e un'altra cellula B, ok? Qua vediamo la struttura dell'anticorpo che viene, no? Attaccato le catene, vengono legate da bisulfite bridges, no? E poi abbiamo sulla estremità in terminale, no? Dove praticamente si appaiono le regioni variabili della light chain e della heavy chain, vediamo lì il sito dove lega l'antigen, ok? Okay? Qua vediamo il modello semplice, qua tutto il modello strutturale, no? Blu abbiamo heavy chains, rosso light chains, e qua abbiamo un sito di legame dell'antigen e qua l'altro, ok? E vediamo qua anche la struttura modulare già che hanno queste catene light and heavy. Vediamo che la catena heavy consiste da un dominio variabile V e una variabile CH1 e CH2, e la catena light, no, ha una variabile e costante, ok? Adesso vediamo qua come avviene fatto la eterogeneità di anticorpi, ok? Qua vediamo un esempio cosa può accadere per esempio in un unico tipo di cellula, ok? Questo vediamo qua il gene adesso della catena leggera della light chain dell'anticorpo, è questa qua. E vediamo qua che la regione variabile, ok, è questo qua, variable 1, 2, 3, e fino a 300. Qua abbiamo praticamente abbiamo circa 300 segmenti diversi variabile, ok? Significa 3 volte questo, però ogni box variabile è leggermente diverso, ok? Uno dall'altra. E dopo abbiamo altri elementi che si chiamano J-elements. Anche questi sono una categoria per sé, ok? Che sono simili tra di loro. E alla fine abbiamo la regione costante. Adesso, quando gli anticorpi, le cellule B, ricevono il stimolo di produrre anticorpi, avviene adesso una ricombinazione tra queste cassette diverse. Significa, attraverso una ricombinazione, dove è importante adesso il meccanismo di trasposone, viene portato una cassetta, adesso in questa situazione la cassetta V3, a fianco di una cassetta J, ok? J3. In questa reazione viene eliminata tutta la sequenza in mezzo, ok? Significa, possiamo anche nominarla quasi come la eccisione di un trasposone, no? Anche il trasposone decide di andare via, taglia il DNA e va via, e il DNA a fianco viene unito, ok? Questo è praticamente un unico step di ricombinazione che avviene adesso sulla light chain. Adesso ho praticamente riorganizzato il gene per la light chain. Ok, io ho portato adesso V3 a J3 e il resto rimane uguale. Okay? Adesso avviene la trascrizione del promotore e viene creato un trascritto precursore, ok, che codifica per V3, C3, e però dopo avviene un splicing che elimina adesso l'RNA che si trova tra C3 e la regione costante. Ok? Significa alla fine mi risulta un messenger RNA maturo che porta le sequenze V3, C3, C3 e queste vengono dopo tradotte e risulta una formazione di una catena leggera. Ok? La cosa analoga accade anche nelle heavy chains, anche queste hanno una segmenti di boxes variabile, segmenti di boxes di tipo J, però anche altri tipi di, no? D1, D4, eccetera. Okay? Quando c'è il stimolo adesso per la produzione di anticorpi, no? Viene fatta la ricombinazione sul gene che codifica la light chain, però anche sul gene che codifica la heavy chain. E qua vediamo un event di ricombinazione tra le segmenti V e tra segmenti D e J, e dopo la ricombinazione tra segmento V con questo segmento J a D, che è stata prima utilizzata per questa ricombinazione. Significa in modo analogo viene configurato un gene ricostruito, avviene la trascrizione, le sequenze tra elemento J e la constant region vengono spliced e io ho adesso un trascritto maturo che viene tradotto. Adesso questo è tutto fatto sicuramente eccessivamente nella lezione di immunologia. Adesso però guardiamo solo sul meccanismo di questa ricombinazione. Sì.
Il
gene rimane lo stesso. Hai due alleli, un allele viene utilizzato e l'altro allele viene inattivato attraverso un altro meccanismo. Ok? Significa tu nella cellula viene utilizzato un allele della light chain, un allele della heavy chain e avviene questa ricombinazione. Ok? Poi adesso guardiamo quali sono le sequenze importanti per la ricombinazione. Ok? E qua praticamente è stato scoperto che quando guardiamo adesso la ricombinazione della light chain, significa la V, regione V e la regione J, ok? Vediamo che a fianco vediamo sequenze ripetute invertite. La stessa situazione come ce l'abbiamo nei trasposoni. Significa che guardiamo prima queste freccette in blu, ok? Queste praticamente contiene questa sequenza. Significa una sequenza sul ciclo prima di un eptamero, 7 nucleotidi, dopo un spaziatore di 12 nucleotide e dopo abbiamo un nonamero, ok? Con questa sequenza di 9 nucleotidi. Ok? Queste sequenze che vedete qua, l'eptamer e il nonamer, si vede anche a monte della box J. La stessa sequenza, ok? Però e questa sequenza dopo permette praticamente la ricombinazione di tipo trasposone, ok? Significa perché avviene una tipo eventi taglio utilizzando queste due sequenze, ok? Che si trovano in orientamento come terminal inverted repeats all'interno dei trasposoni di tipo DNA, ok? Come sapete, per fare la trasposizione dei trasposoni tipo DNA ci serve un enzima, ok? E questo enzima che è specifico per il taglio di queste sequenze viene chiamato RAC1 e RAC2. Significa funzionano in realtà come una trasposasi. Riconoscono questi segmenti e inducono dopo un taglio che causa l'eliminazione di questo frammento qua, ok? E viene attaccato la box V in modo super preciso alla box D, ok? E chiaramente questo meccanismo è stato studiato molto in dettaglio, ok? Sul livello molecolare, però anche in topi, e possono vedere che veramente accade come un meccanismo di trasposizione di tipo DNA. Significa quando c'è il stimolus di fare, di produrre anticorpo, viene prodotto il gene RAC1, RAC2, la recombinase, questi inseriscono adesso un taglio, ok, a monte di queste boxes, e c'è adesso praticamente, dopo c'è anche una eliminazione di un paio di nucleotidi, dopo c'è praticamente una unione o una fusione tra queste posizioni, tra il 3' H con il nucleotide che si trova proprio a fianco della sequenza invertita. Lo vediamo a monte, lo vediamo a valle, ok? Viene eliminato dopo la sequenza interna, ok? Che crea un cerchio che viene dopo eliminato, e come prodotto viene dopo legato la domain J alla dominio V, ok? Significa che questo è un bellissimo esempio dove praticamente soprattutto le cellule vertebrate, no, che hanno un sistema immunitario eccezionale, hanno approfittato proprio, no, dei trasposoni per creare la base praticamente del sistema immunitario, okay? Significa per produrre anticorpo, no? Meno male che c'erano i trasposoni, perché hanno praticamente portato il meccanismo per adesso creare queste diversità di anticorpi, okay? E quello che è molto interessante, no? Voi sapete, quando uno lavora col topo si può anche fare un knockout, e chiaramente quando vengono eliminati i geni RAC1 e RAC2, queste topi non producono nessun anticorpo maturo, che significa sono immune deficient, no? Si vengono infettate con un virus o con batteri, e queste topi muoiono così, come niente, no? Okay? Che mostra anche l'importanza anche del sistema immunitario, no? Significa, questo è molto importante, veramente, che apprezziamo i trasposoni anche come strumenti che sono anche utili, ma quando pensiamo in lunghi termini, no? End of show, ok? Però ho un altro show per voi ancora. Avete domande? Nazione, ok? Cosa adesso è ricombinazione? No? È un termine che si utilizza spesso e che vuol dire che la ricombinazione omologa è un scambio di sequenze tra due simili o identiche molecole di DNA. E quando parliamo di questo tipo di ricombinazione si parla della ricombinazione omologa. Significa, io ho due sequenze nucleotidi che è simile e riesco a scambiare le sequenze, ok? C'è anche la ricombinazione non omologa, okay? Dove vengono unite due sequenze di un tipo diverso, okay? Per esempio il trasposone è una ricombinazione di tipo non omologa, perché vengono sequenze unite nel DNA dell'ospite diverse, o anche per esempio la V-D-J recombination, che anche lì vengono unite sequenze diverse, no? Okay. Però ci parliamo della ricombinazione omologa, ok? E ci concentriamo più sui livelli molecolari. Significa, in realtà ci interessa più cosa accade a monte, no? Prima che iniziano a scambiarsi le sequenze, ok? Allora, quando accade la ricombinazione omologa, abbiamo praticamente due situazioni principali. Una accade durante il sviluppo, okay? nelle cellule germinali c'è la ricombinazione omologa nei eucarioti, meiosi, no? Dove praticamente attraverso un meccanismo controllato vengono scambiate sequenze tra l'allele paternale e l'allele maternale. Ok? Quindi che qua vediamo indicato molto bene, è molto logico, abbiamo qua per esempio il cromosoma paternale con A e B, okay? Con il gene A e B maiuscolo. Queste sono varianti alleliche di A minuscolo, B minuscolo, che si trovano sul gene sul cromosoma maternale. Significa che sono le stesse geni, però hanno una sequenza leggermente diversa. Per esempio, una specie di eterogeneità della sequenza può avvenire, no, causata dalla presenza di single nucleotide polymorphisms. Okay? Esistono queste, no? Praticamente su una posizione del gene A possiamo trovare un nucleotide A, sul gene, sull'altra variante alledica possiamo trovare un altro nucleotide, ok? Questo può cambiare l'aminoacido, anche no, che viene codificato, non sappiamo. Però qua vediamo maiuscolo e minuscolo variante alleliche dello stesso gene, ok? Quando avviene questa ricombinazione c'è adesso un scambio, no? Proprio dal braccio più distale, no? Del cromosoma, ok? Troviamo adesso sul cromosoma paternale la variante allelica P minuscolo e sul cromosoma maternale la variante P maiuscolo, ok? Dopo, durante la meiosi, vengono successivamente separate e i due cromatidi fratelli, e qua vediamo per esempio la situazione in una oocita. Abbiamo quattro oocite diverse, no? Con un contesto genetico diverso, o anche spermatociti, la stessa situazione. Questo è praticamente che accade durante meiosi. Quello che è importante per poter scambiare queste informazioni genetiche, ci serve da una parte la omologia tra le sequenze, indicato qua con le lettere delle varianti alleliche, però per far partire tutto dobbiamo praticamente prima introdurre un taglio al DNA, ok? Significa per far partire la ricombinazione omologa, da dopo anche la non omologa, ci serve una rotatura di tutti e due i filamenti della doppia elica del DNA in uno delle due varianti alleliche, ok? Significa, io qua possiamo assumere, ho adesso introdotto un taglio, un break, no? Nel cromosoma paternale, e questo fa partire la ricombinazione con le sequenze omologhe del cromosoma maternale, ok? Durante la meiosi questo meccanismo è controllato, lo vediamo qua, abbiamo un enzima SPO1, okay, che introduce questo taglio nel DNA, ok? Questo praticamente accade durante la meiosi, ok? A livello, una frequenza molto alta, però anche, lo sapete, il DNA si può anche rompere, così, una cosa molto normale. E quando si rompe, quando c'è questo danno al DNA, noi vediamo anche un double strand break, ok? E anche questo double strand break di DNA, ok, che si trova in un allele, no? X, no? Può adesso fare partire con il secondo allele, ok? E questa ricombinazione include dopo anche un meccanismo di riparo del danno al DNA, che significa, se io per esempio adesso non solo un break, però perdo 5 nucleotidi, 10 nucleotidi, no? Faccio partire la ricombinazione con l'allele omologo che vediamo qua sotto, e questo allele omologo contiene anche l'informazione genetica che viene utilizzato per sostituire i nucleotidi che ho perso inizialmente. Ok? E questo è praticamente grazie alla omologia tra questi due alleli. Ok? Questo è anche un motivo importantissimo perché le nostre cellule hanno sempre due alleli. Ok? Si rompe uno o ancora il secondo, ok? Che mi può aiutare a riparare il primo allele danneggiato. Ok? Se va bene, ok. Se non va bene, bon, almeno ho ancora il secondo allele. Significa è molto importante avere due alleli per poter recuperare sequenze che abbiamo perso a causa di un danno al DNA. Per esempio, raggi radioattivi spezzano il DNA, spesso no, perdi anche un pezzo di DNA. Che significa che devi recuperare le sequenze per non perdere la funzione del gene. Questo è praticamente il meccanismo riparo al danno al DNA che utilizza sequenze omologhe e fa dopo la recombinazione. Questo lo vediamo dopo in dettaglio, no? Un altro meccanismo del riparo del danno al DNA non dipende dalla recombinazione omologa e fa semplicemente una unizione delle due estremità di DNA che si è formato grazie al danno. Okay? Significa viene inserito un danno, okay? Un double strand break, adesso si attiva il sistema del riparo, okay? Che non utilizza sequenze omologhe del gene e attacca questi due termini. È finito. Vi potete immaginare che questo meccanismo è poco preciso. Okay? Significa attraverso queste pathway riesco a sistemare un danno velocemente però poco preciso. Okay? Questo meccanismo è chiaramente più regolato, però su tutti questi meccanismi che vediamo qua parliamo ancora un dettaglio quando parliamo proprio del danno al DNA e il suo riparo, che sarà praticamente la reazione successiva, no? Ok? Oggi parliamo solo del meccanismo della recombinazione omologa. Okay? Qua vediamo ancora mostrato la stessa cosa che ho fatto già prima. Okay? Abbiamo praticamente durante la meiosi, okay? Meiosi 1, no? Abbiamo due alleli, no? Paternale e maternale. Dopo accade la recombinazione, okay? Meiosi 1. In meiosis 2 vengono dopo separati i cromatidi fratelli e ho queste quattro varianti. Ok? Noi vediamo ancora più dettaglio qua. Queste praticamente in queste gamete, che può essere un oocita o un spermocita, vediamo il genoma parentale, come lo vediamo qua, non modificato. Vediamo anche il cromosoma maternale, no? E vediamo due alleli che hanno un genotipo ricombinante, dove praticamente una parte del genoma maternale è stata aggiunta a parte del genoma dell'altro sesso, se non mi ricordo cosa ho detto. Ok? Allora, nella meiosi, ho detto il meccanismo viene proprio catalizzato da un enzima, no? Che veramente è destinato a introdurre questo taglio. Okay? Tutti questi altri steps che vengono successivo vengono praticamente utilizzati, vengono utilizzati fattori che sono importanti per la ricombinazione omologa, però anche per il sistema del danno al DNA utilizzando ricombinazione omologa. Che significa durante la meiosi la ricombinazione viene iniziato in un modo controllato, invece durante il danno al DNA l'inizio della ricombinazione è stocastico e viene solo determinato dalla formazione di un double strand break. Come avviene questa formazione del double strand break non è rilevante, solo c'è bisogno della presenza del danno. Ok. Sono molto ripetitivo, ok? Significa, no? Questi meccanismi di ricombinazione omologa, no? È importante per la variabilità genetica, ok? È ovviamente importante recuperare sequenze perse a seguito di danno al DNA, dove praticamente riesco recupera la sequenza persa utilizzando il cromosoma homologo come stampo e anche importante il meccanismo della recombinazione durante la replicazione del DNA, ok? Perché durante il DNA, durante la replicazione del DNA sulla forbice replicativa è molto facile prendersi un danno al DNA, perché abbiamo tantissimo DNA esposto in una modalità single stranded e ha una forza meccanica molto forte, che derivano dalla sliding clamp e dalle complesse norme del ribosoma. Significa lì praticamente può accadere un blocco durante la replicazione o anche un danno, ok? E dopo la ricombinazione è importante dopo per recuperare questa situazione, ok? Poi è stato anche mostrato che la ricombinazione è anche importante per l'espressione di certe gene, e per noi in realtà nel laboratorio, quando lavoriamo con topi, la ricombinazione omologa è molto importante per eliminare la funzione dei geni. Significa che attraverso la ricombinazione omologa posso cambiare il contesto del gene endogeno, no? Proprio del gene, no? Della cellula, e in questa maniera inibire la sua funzione. Okay? Dopo vediamo anche come si fa questa ricombinazione omologa, il gene knockout. Tanto tempo che non ho fatto questo. Allora, vediamo per esempio un meccanismo che accade, facciamo solo un esempio praticamente durante la replicazione al DNA possono accadere danni, rotature che portano dopo alla formazione di strutture o substrati per la ricombinazione. Okay? Cosa è questo substrato per la ricombinazione? Sempre un double strand break, ok? Significa che qua vediamo la forca replicativa, no? Conosciamo molto bene, con leading strand synthesis, lagging strand synthesis, il replisome va in questa direzione. Adesso può accadere che troviamo per esempio un nick, un single strand DNA break, per qualsiasi motivo, no? In uno dei due filamenti stampo, ok? Significa qua con la lagging strand synthesis non ho un problema, perché ho un double strand DNA adesso perfetto, non è stampo, e poi anche il filamento di DNA si è utilizzato. Però quando la DNA polimerase arriva a questo punto qua dove c'è il nick, non riesce più a procedere. Significa cosa si crea? Si crea praticamente una cromosoma, lo possiamo chiamare tronca. Ok? Significa in realtà questa versione tronca del cromosoma ripresenta niente altro di un danno al DNA. Significa un double strand break. Significa che questo è già di nuovo il substrato per fare partire la ricombinazione. Okay? Poi un altro evento vediamo qua, per esempio una lesione, no? Una lesione vuol dire che abbiamo per esempio un nucleotide modificato, no? Chimicamente per esempio, e praticamente la DNA polimerase non riesce più a procedere. Okay? Cosa succede? Succede che adesso praticamente la leading strand synthesis la lagging strand synthesis produce questo frammento qua senza problemi, però sull'altra forca replicativa, sull'altro filamento finisce qua la sintesi, perché la polimerase non riesce più ad andare avanti. Adesso questo è il problema, adesso ci serve un double strand break per dopo utilizzare per fare partire la ricombinazione omologa, okay? Adesso cosa succede? In questa situazione viene segnalato un stallo della forca replicativa, ok? Perché come sapete il replisoma, ok, si trova da questa parte qua, attaccata sulle proteine tau, l'adena polimerase possessiva. Significa se c'è un stallo, quando c'è questa lesione, c'è un stallo del tutto replisoma, significa viene segnalato un problema. E adesso cosa accade? Che praticamente il doppio filamento di DNA che vediamo qua viene esteso da queste parti qua. Significa che questi due filamenti vengono riuniti. Ok, cosa succede? Questo processo va avanti così tanto che praticamente questo filamento di RNA viene staccato e questo processo continua finché queste molecole di DNA ne sono sintetizzate e così tanto libera che la estremità riesce dopo a tagliare con il filamento di DNA ne ho sintetizzato sull'arco filamento. Okay? Significa che si crea dopo questa struttura dove praticamente i filamenti neosintetizzati creano appaiamenti e questo adesso è il sostrato per la ricombinazione omologa. Okay? Qua dovete immaginare che qua non finisce il DNA, qua il DNA continua, no? E dopo si uniscono. Okay? Significa che l'unico doppio filamento di DNA aperto che abbiamo è questo, e questo è praticamente anche un sostrato per la ricombinazione. Significa che adesso abbiamo visto quattro modi per indurre la ricombinazione. Uno è la introduzione in modo controllato di double strand breaks utilizzando endonucleasi che sono importanti per la ricombinazione durante la meiosi. La seconda è un danno al DNA a caso che accade come conseguenza di raggi UV, come conseguenza di raggi gamma o per qualsiasi altro motivo. E poi vediamo un'altra fonte di double strand breaks abbondante che avviene durante la replicazione al DNA. Okay? E adesso vediamo praticamente i step successivi. Okay? Significa nelle prime due dovete anche considerare sempre il ciclo cellulare. Qua nella meiosi abbiamo attraversato la S phase, significa abbiamo due alleli, anche qua abbiamo due alleli e anche in questa situazione abbiamo fatto la replicazione della linea, significa anche qua abbiamo duplicato il genoma, significa tutto a posto, sono tutti alleli presenti per fare ricombinazione. Adesso vediamo cosa succede, cosa sono i steps principali della ricombinazione. Dopo finiamo qua e la prossima volta lunedì continuiamo a parlare di questi meccanismi. Ok? Allora, cosa vediamo? Abbiamo visto praticamente vari modi per ottenere un double strand break e vediamo qua due filamenti di DNA omologhe, okay? Che possono essere omologhe, sono per esempio due alleli, però possono essere anche identiche, no? Dopo la replicazione del DNA. Okay? Significa come prima cosa serve un allineamento delle sequenze omologhe. Okay? E questo allineamento delle sequenze omologhe richiede prima un processamento del DNA dove si trova la rotatura del DNA. Okay? Significa come primo step vediamo una resezione dalla estremità 5 primo. Okay? E questo rimane dopo una sezione single strand DNA che si chiama anche 3' overhang. Okay? E questo 3' overhang che dopo recluta dopo proteine specializzate che aiutano adesso di trovare sequenze omologo. Okay? significa, guardate qua, le sequenze abbiamo l'allele A maiuscolo, B maiuscolo, C maiuscolo, e nel cromosoma omologo abbiamo la variante allelica ABC. Significa le sequenze non sono identiche, però sono quasi identiche. Okay? Questo potrebbe essere l'allele paternale, questo è l'allele maternale, per esempio, no? Adesso c'è questa ricerca di omologia. Per fare questa ricerca di omologia, questo 3' overhang si deve infilare nella sequenza della arca doppia elica del DNA e praticamente utilizza la grande omologia delle sequenze per fare appaiamenti. Ok? Questi appaiamenti che vediamo qua possono essere perfetto. Sono perfetto quando le sequenze sono identiche, che interagiscono, o possiamo avere anche mismatches. Okay? E dopo vediamo cosa succede anche quando abbiamo mismatches. Allora, abbiamo creato questa situazione dove praticamente abbiamo separato un filamento, no, di queste allele. Il 3' overhang si inserisce, ok? E avendo queste single strand di DNA spostato, c'è anche adesso la possibilità che le sequenze omologhe, indicato qua dal B minuscolo, fanno un appaiamento con le sequenze alleliche della versione B maiuscolo. Significa viene stabilizzato una struttura che si chiama Holiday Junction. Ok? Questo praticamente, quando parliamo sul livello del DNA, parliamo della Holiday Junction. Ok? Vi potete immaginare che questa è una situazione che possiamo ottenere in vitro, ok? Quando solo lavoriamo con DNA in una soluzione acquosa. Ok? All'interno della cellula, chiaramente, tutto questo gioco qua richiede proteine specializzate e anche tante proteine, ok? Significa il tutto assieme si chiama dopo chiasma, ok? Significa DNA in formazione, volete in chance con tutte le proteine che si trovano a gestire il processo di funzione della Holiday Junction, si chiama chiasma, DNA più proteina, è come la cromatina, DNA e DNA, cromatina e DNA più proteine, no? Okay? Adesso vediamo già una cosa molto carina, perché vediamo qua che questo terminus di questo DNA della variante B maiuscolo in realtà somiglia molto a un innesco durante la replicazione al DNA. Significa che questo può anche essere utilizzato come innesco. Ok? Significa che possiamo anche indurre una sintesi BA di DNA su questo filamento blu. Ok? Questo accade, però vediamo, si può anche osservare che queste chiasma o la Holiday Junction non è necessariamente ferma, però riesce anche a spostarsi. Okay? Ci possiamo immaginare come due cerniere che vengono così infilate e praticamente il chiasma tira praticamente con lo spostamento del chiasma in questa direzione viene spostata la sequenza blu sull'altra sequenza in alto e la sequenza grigia sulla sequenza in sotto. Ok? E questo accade durante la migrazione del chiasma. Questo accade, importante, durante la meiosi, ok? Però anche durante il riparo del danno al DNA utilizzando homologous recombination. Significa che durante queste step possiamo creare, però adesso, molecole di doppia elica del DNA dove ogni filamento può contenere DNA di una variante allelica. Vediamo qua la B la variante B, la variante C, la variante B maiuscolo, B minuscolo, e si possa immaginare che il chiasma va avanti ancora di più, possiamo anche arrivare a una situazione dove la variante C maiuscolo è appaiata con la variante C minuscolo. Ok? Significa abbiamo dopo una eteroduplex di due filamenti al DNA. Ok? Chiaramente questo non può rimanere così. Per sistemare dopo queste mismatches, no, che si creano chiaramente tra questi due filamenti all'interno dell'eteroduplex, vengono dopo anche attivati il meccanismo del riparo. Significa il nucleotide mal appaiato viene sostituito dal nucleotide corretto. Okay? E dopo vediamo anche tutto quello che risulta dopo anche al gene, no? Perché io praticamente faccio una gene conversion. Okay? Questo vediamo dopo.
Prof,
sì.
Qual è la differenza fra aggiunzione di Holiday?
L'aggiunzione di Holiday è praticamente questa conformazione di DNA, praticamente il DNA incrociato, che tu vedi queste X e vedi due filamenti parallelo. Questa è la Holiday Junction. Quando questa è la junction di Holiday, ok? Per esempio, per fare semplice, questo qua è un chiasma. Significa tutto il cromosoma in modalità incrociato. Significa il DNA nella sua struttura Holiday, però all'intorno troviamo tantissime altre proteine. Ok? Questa struttura intera si chiama chiasma. Ok? Significa DNA più proteina, dove si incrocia il DNA, luce ricombinazione, è il chiasma. È molto simile anche a come il replisoma. Cos'è il replisoma? E praticamente sono tutti componenti che si trovano sulla forca replicativa. La forca replicativa è dove praticamente viene sintetizzato il DNA, e il replisoma sono tutte proteine assieme che controllano il meccanismo della replicazione, no?
Quindi sostanzialmente il punto di incrocio praticamente.
È il punto di incrocio più le proteine. Significa qua, se si parla dal chiasma, se più studiando il meccanismo sul livello del cromosoma con tutti i fattori, no? Qua siamo molto sul livello molecolare, no? Tu riesci a ottenere, per esempio, una Holiday Junction in vitro, no? Se tu aggiungi le molecole in questa combinazione, due molecole di DNA diverse, riesce dopo anche a isolare un incrocio tra queste molecole di DNA che vengono praticamente tenute assieme attraverso la formazione della giunzione di Holiday. Ok? Significa questo che vediamo adesso è tutto questo che c'è in vitro, no? Ok? In vivo tutto è nascosto, no? All'interno di proteine, deve essere protetto questo meccanismo, no? Non puoi lasciare così il DNA in giro nella cellula, no? Si rompe subito, no? Ok? Dopo, chiaramente, nel step successivo deve essere chiuso queste gap, lo vediamo più in dettaglio. Per il risultato finale vediamo qua, ok? Significa abbiamo qua la Holiday Junction, qua vediamo che queste parti aperte qua sono state riparate, lo vediamo bene la prossima volta. E adesso praticamente abbiamo due molecole di DNA che sono incrociate, ok? Questo filamento qua fa parte da un cromosoma, però anche fa parte dell'altro. Se noi entriamo in mitosi in questa costituzione, accade un disastro, perché questi sono due cromosomi e la cellula vuole separare, significa induce una rotatura del DNA. Okay? Significa deve esistere un meccanismo che risolve la Holiday Junction. Okay? E queste sono praticamente endonucleasi. Qua è la Holiday Junction dove c'è l'incrocio, però in realtà, questo è solo per spiegare, quando tu giri queste molecole di DNA verso 90 gradi, okay, riesci dopo in realtà ottenere anche i due cromosomi, no? Che somiglia come un incrocio stradale, no? Potete dopo possiamo seguire i qua devo finire alle 40. Adesso, ok. Buono, facciamo tutto la prossima volta. Praticamente questa è praticamente la stessa cosa, è qua, solo praticamente girato, ok? Si può anche vedere con electron microscopy, no? Questa è una situazione reale, un DNA, una struttura polide junction, ok? Però aperto, e dopo praticamente per risolvere questa struttura ci serve una endonuclease che può fare un taglio in due modalità, uno verticale e una orizzontale. In tutte e due occasioni, in tutte e due situazioni, troviamo due molecole di DNA che portano la stessa informazione genetica, solo con i variati diverse reliche, ok? Per il contenuto genico, la gene ABC è uguale qua e anche qua, solo vediamo qua un risultato di scambio di sequenze di DNA diverso. Chiudiamo così, la prossima volta parliamo dopo in grande che dettaglio di tutti questi meccanismi che sono molto interessanti. Ok.